viaggia in direzioni ostinata e contraria, col suo marchio speciale di speciale disperazione.
Quella volta non è io.
Uno spazio per chi viaggia in direzione ostinata e contraria.
Ciao a tutti e a tutte, bentornati e bentornate.
Ciao.
Sempre su Quella Volta On Air. Siamo sempre Christian e Diana.
Di quella volta?
Di quella volta, esatto.
E quella volta On Air sull'autoradio.
E siamo sempre qui nel nostro studio di registrazione, il nostro accogliente studio di registrazione, in compagnia del caro vecchio Manu.
E oggi abbiamo anche per la prima volta uno special guest, c'è il caro Virgilio.
Ciao Virgilio, benvenuto all'autoradio. E niente, siamo arrivati al nostro quinto appuntamento.
Sì.
Come vola il tempo?
Quando ci si diverte.
Quando ci si diverte in compagnia dell'autoradio. E oggi vogliamo continuare la nostra scia berlinese, quindi rimaniamo a Berlino in questa puntata. E non vi vogliamo raccontare un posto, ma questa volta ne raccontiamo ben tre posti.
Fortunelli oggi.
Oggi Virgilio sei molto fortunato, ascolterai tre... visiterà insieme a noi tre luoghi diversi. E abbiamo dato anche un nome a questa puntata, vero Diana?
Sì, l'abbiamo chiamata puntata ad L.
Puntata ad L.
Perché?
Perché ad L? Perché passeggeremo per queste due strade di Berlino, quindi attraverseremo questi tre luoghi. E il percorso che faremo sarà appunto una L. E quindi puntata del, no? Siamo molto basilari,
sì,
logici,
sì, semplici.
E semplici. È chiaro, tutto chiaro?
Tutto chiaro. Però
andare avanti.
La cosa interessante in realtà è che in questo percorso L passeremo da ciò che una volta era la Berlino Est alla Berlino Ovest.
Esatto, quindi attraverseremo un vecchio confine che fortunatamente oggi non c'è più. Quindi il percorso L è molto facile. E infatti anche visitare questi tre luoghi è molto facile, perché basta che ovunque voi partiate trovate il primo posto e poi da lì seguite una L, appunto. Quindi è facile. Sono dei posti molto particolari. Allora, abbiamo due posti che vogliamo raccontarvi oggi, perché sono dei posti che raccontano storie di lotte e di resistenza. Mentre l'ultimo posto è un pochino più soft, abbiamo deciso di scegliere un posto ricco di cultura e anche un po' di relax. Quindi
sì.
È una passeggiata che inizia, dove bisogna essere concentrati, bisogna sapere, e poi arrivare nell'ultimo posto dove invece ci rilassiamo e facciamo quello che ci piace fare, ci è facile fare, cioè...
Rilassarci.
Quindi ok, possiamo partire con questa nostra passeggiata del Diano?
Sì, e il primo posto di cui vogliamo raccontarvi è la storia di un'occupazione. E infatti il 23 febbraio del 1990, dopo la caduta del muro, quindi poco dopo, iniziava l'occupazione del COPI, uno spazio al numero 137 di Copernica Strasse. Ora, questo nome va segnato, perché è da dove dovreste partire.
Esatto, quindi il punto A è questa strada impronunciabile per me, quindi Diana per fuori la possiamo ripetere.
La ripetiamo.
Amici ascoltatori, amici e amiche ascoltatrici.
Come Copernica Strasse.
Comunque, io so dire Strasse.
Bravissimo. Comunque il posto si chiama Copi, quindi già solo se cercate Copi dovreste trovarlo. Esatto. E quindi dicevamo
e che
è un posto occupato dal 1990, quando un gruppo di squatter della ex Berlino Ovest occupa un complesso abitativo che era per gli ufficiali del RAI, e ne impediscono quindi la demolizione, perché dopo la caduta del muro volevano demolire tutti questi edifici, però la occupano impedendo la distruzione di questo grosso edificio, dandole via a un progetto abitativo autonomo e poi successivamente a un centro culturale.
Poi, scusa, qui ti interrompo, c'è un particolare molto bello, molto rappresentativo, perché il posto, l'occupazione di Copi inizia nel 1990, quindi pochi mesi dopo la caduta del muro di Berlino, e i militanti che occuparono questo posto provenivano da Berlino Ovest, mentre Copi si trova a Berlino Est, quindi c'è già questo primo fattore in cui le persone iniziano a rimescolarsi e a riprendersi gli spazi in tutta l'estensione di Berlino, senza più una divisione. Quindi questa era bella questa cosa.
Sì. E, insomma, l'edificio comunque era in condizioni pessime, dopo la guerra era abbandonato, semidistrutto, però le stanze che compongono questo edificio sono molto molto grandi, ed è questo che ha attratto all'inizio i militanti. Come diceva Cristian, appunto si trova un po' a confine fra est e ovest, dove correva il muro, però faceva parte dell'ex zona est. È un edificio di 5 piani che pian piano, quindi grazie all'azione dei militanti, ha ripreso vita letteralmente, sì. E ha cominciato a ospitare una parete di arrampicata che tra l'altro è la più vecchia della città, o tra le più vecchie della città. Una parete per serigrafie, stampe, opere d'arte, sale per concerti.
È un posto culturale dove ci sono diversi eventi di socialità, diverse attività. Ecco,
esatto, molto sì, culturale e sociale.
Sì.
E, questo all'interno delle varie stanze molto grandi, mentre all'esterno c'è un'area di parcheggio per camion, roulotto, comunque altri mezzi di trasporto che vengono usati come abitazioni. Sia da viaggiatori, da vagabondi, da soggetti nomadi. E, si chiama Wagenplatz, quest'area esterna.
Ok.
Esatto. Mentre fuori l'edificio è pieno di, provate a immaginarlo, striscioni, graffiti.
Esatto. E c'è anche un cinema, se non sbaglio.
Sì, all'interno c'è. Il cinema si chiama Peliculoso. Ed è un po' un gioco di parole tra pelicula, cioè film in spagnolo, e pericoloso, pelicolo, insomma, un po' sì, dei burloni.
E io mi ricordo quando ci siamo stati io e Diana insieme, io c'ero già stato la prima volta appena arrivai a Berlino, una nostra amica mi aveva portato a visitare questo posto, e poi andai insieme a Diana e mi ricordo che quando andammo noi fuori da Coopi, alle porte proprio di Coopi, perché voi dovete immaginare che c'è questo edificio centrale, comunque c'è poi questo parco, giardino intorno, mm-hmm, e c'è una porta d'ingresso. E fuori la porta d'ingresso c'erano questi banchetti dove chiunque può lasciare oggetti, vestiti che non usa più, e chi ne ha bisogno può prenderli. Quindi c'è questo scambio, no?
Sì.
E in più una cosa fighissima, visto che la città berlinese è molto piena di biciclette, all'interno di Coopi c'è un'officina dove tu puoi andare a riparare la tua bici o farti aiutare da loro.
Sì, ti insegnano tranquillamente, però sì, insomma, se te la fai riparare da loro è anche un modo per sostenerli.
Sì. Una particolarità sta anche sul nome, perché Coopi è scritto con la K, la O, P, I. E la O presenta uno slash che taglia la O, e questa lettera non è tipica dell'alfabeto tedesco, ma viene presa dal danese, perché Coopi si rifà ad una vecchia casa abbandonata e poi comunque occupata e presa in gestione, da autogestione da un gruppo di persone, che si trovava a Copenaghen. E quindi loro hanno fatto un pochino un giochetto di parole con Coopi, che deriva dalla strada in cui si trova, che si chiama
Copenhagenstrasse.
e questa O con questo slash che deriva dal danese. Quindi questa è una chicca sul nome.
Cristian è l'uomo delle chicche.
Io sono l'uomo delle chicche, sì.
Comunque direi che possiamo dare spazio al primo brano e sì, poi continuiamo il nostro racconto su questo spazio occupato. Andiamo con i The Who, The Seeker.
People dance. to hate me, 'cause I never smile. As I ransack their homes, they wanna shake my hand. Focusing on nowhere, investigating miles. I'm a seeker, I'm a really desperate man.
Siamo tornati sempre qui in diretta dall'autoradio e continuiamo la nostra passeggiata per le vie di Berlino, per il nostro percorso a L, e vi stavamo raccontando di questo luogo occupato, Kopi. Storicamente questo luogo era un edificio di proprietà della DDR, la Germania dell'Est, e come diceva prima Diana, nel 1990 è stato occupato, ma 5 anni dopo il governo tedesco decise di vendere questo edificio ad un imprenditore, con lo scopo di costruirci un cortile di lusso, degli appartamenti
tipo solarium, una roba super borghesissima, sì.
E fortunatamente questo progetto non andò in porto, i lavori non sono mai iniziati e l'edificio fu ignorato, quindi l'occupazione continuò fino al 99, in cui Berlino, il comune di Berlino, ha indetto una nuova asta, questa volta una nuova asta forzata, e quest'asta però non ebbe successo, fortunatamente. E i residenti nel frattempo, oltre a occupare questo posto, avevano iniziato a effettuare dei lavori di riqualificazione, perché il posto comunque veniva dalla guerra, la seconda guerra mondiale, quindi era molto rovinato, non era vivibile.
Sì, fino allora era un'occupazione più simbolica.
Più simbolica.
Dire.
Infatti iniziarono a farci dei lavori e iniziarono a viverci, molte famiglie iniziarono a vivere proprio in questo spazio. Cosa successe? Che nel 2007 però c'è stata un'altra asta e questa asta ebbe successo. La fortuna qual è stata? Che da una parte c'erano gli abitanti di Kopi, che giustamente, dopo aver ridato vita a questo posto, non volevano abbandonarlo, e in più anche il quartiere intorno a Kopi, che nel frattempo Kopi era diventato famoso, iniziarono a mostrare solidarietà e appoggiarono gli abitanti di Kopi per bloccare lo sgombero.
Sì, inoltre c'è anche da dire che fortunatamente, anche con l'aiuto di esterni, insomma, gli abitanti di Kopi scoprirono e portarono alla luce alcune irregolarità finanziarie nella, esatto, compravendita di questo edificio, e quindi il posto non venne più sgomberato.
Perché... No, loro mantennero la loro occupazione fino ad oggi.
Sì, fino ad oggi. Diciamo che allora all'epoca, quando ci fu quest'asta, abitavano circa 50 persone nell'edificio vero e proprio, e un'altra cinquantina nel cortiletto esterno, quello dedicato, esatto, ai mezzi di trasporto. E il progetto ancora oggi è gestito da una plenaria settimanale che si tiene la domenica, mm-hmm, a cui possono partecipare solo gli abitanti di Kopi oppure i membri dei progetti secondari che utilizzano gli spazi, perché comunque, cioè, Copio è veramente grande, e quindi alcuni spazi sono dati in gestione ad alcuni progetti. E la cosa che abbiamo importante, che abbiamo visto anche noi, è che non sono ammessi né telefoni cellulari né foto.
Sì, perché soprattutto per chi attraversa Copi, per chi vive Copi, il messaggio importante che vogliono lanciare è che non è un luogo, un'attrazione turistica dove, esatto, poter passare una serata se trascorri un weekend a Berlino, ma è un luogo dove la gente vive, quindi giustamente... Non è un posto di attrazione dove tu puoi fare le tue foto.
Cioè sì, sicuramente quando fanno gli eventi,
quando fanno gli eventi
tutti,
ci saranno delle fotografie, sì, però ecco, tu non puoi entrare all'interno di Copi e iniziare a fare foto qui e lì, qui e là, come
è
se
come se entrassero a casa nostra e ci facessero delle foto a casa, cioè, esatto, che stai a fare?
Sì.
Però cosa succede, Christian, nel 2021?
Nel 2021 il proprietario, che all'epoca vinse l'asta e comprò l'edificio, si è rifatto vivo, inviando questa... dove chiede lo sgombero di Copi, e aveva dato agli abitanti di Copi 2 settimane di tempo per sgomberare, che quindi finivano il 28 febbraio di quest'anno. Quindi pensate, in pieno inverno, in piena pandemia. Covid, loro hanno deciso che 50 persone dovevano andare a vivere per strada. E in più lo sgombero questa volta è rafforzato dal fatto che la polizia tedesca pensa che Copi sia un luogo di ritiro per criminali di sinistra, e quindi un punto dove è un covo dove si possono generare delle azioni violente. Gli abitanti di Copi hanno risposto a questa accusa dicendo che, essendo ora 30 anni che loro vivono sotto pressione della polizia e di eventuali sgomberi, loro hanno iniziato giustamente a fare della resistenza, quindi si sono formati dei momenti di tensione anche con la polizia, ma che questo non ha nulla a che vedere con criminali che si rifugiano all'interno di Copi.
Assolutamente, anche perché cioè, stanno avvenendo molti cambiamenti strutturali nell'area intorno a Copi. Pensate che hanno addirittura costruito lì vicinissimo un parcheggio di autobus turistici, cioè insomma.
Quindi Copi inizia a diventare anche un simbolo contro la gentrificazione.
Decisamente, sì, 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 sì. E quindi ovviamente il dispiacere per tutte queste pressioni contro Copi,
anche la rabbia, oltre che il dispiacere,
certo, possono portare a, insomma,
a momenti di tensione, ma che non da classificarli come criminali,
esatto,
ecco.
E in tutto ciò direi che il prossimo brano è più che azzeccato.
Esatto.
E partiamo con i The Clash con I Fought the Law.
I had
E continuiamo la nostra passeggiata nel nostro percorso L e ci lasciamo Copie alle spalle e continuiamo questa passeggiata e incontriamo una nuova strada in cui tecnicamente bisogna girare a destra, informazione importante, e ci troviamo proprio lungo la linea in cui sorgeva il muro. Ripercorrendo gli anni del muro di Berlino, solitamente sentiamo sempre storie di persone che tentano di scavalcarlo, persone uccise durante questa fuga, storie di persone che cercano di costruire dei tunnel per passarci sotto, ma
per fortuna
diciamo che ci sono anche storie un pochino più simpatiche al lieto fine, e questa qua è la storia della casa sull'albero.
Baumhaus.
Baumhaus, che si trova praticamente nel quartiere di Kreuzberg, che negli anni del muro Kreuzberg era il primo quartiere della Berlino Ovest. Però esattamente la casa sull'albero nasceva a ridosso del muro, quindi si trovava nella terra di nessuno. Lui, questa persona, questo vecchietto, non mi ricordo il nome.
Osman Kalin,
originario dell'Anatolia, giunse a Berlino con la sua famiglia, era questa persona in pensione, e decise di costruire una casa sull'albero dove andava a vivere, e iniziava a coltivare il suo orto e vendeva i suoi prodotti, quello che coltivava, alle persone. Ma da un punto di vista politico e geografico la casa non apparteneva né a Berlino Est né a Berlino Ovest, quindi lui si è vissuto gli anni del muro vivendo a Berlino, semplicemente.
Esatto, a Berlino e basta.
A Berlino e basta. È una casa che è ancora visibile. Inizialmente bisogna dire che questa casa che lui aveva costruito non era provvista di corrente elettrica, di una rete fognaria, quindi lui aveva semplicemente il suo orto che irrigava con l'acqua piovana. Quindi bisogna dire che era proprio un simbolo di biologico
puro.
Cioè, ce l'ha la lattuga, quando piove ripassa. E quindi niente, questa casa in cui lui viveva ora attualmente è rimasta, con tutto il suo giardino, il suo orto, ed è visibile esternamente, vero?
Sì, esternamente ci puoi passare sotto, cioè è bello proprio da vedere, perché sì, poi c'è ancora tutto l'appezzamento di terra, insomma, ancora lì. E una cosa interessante, curiosa da dire, anche che all'epoca del muro, all'inizio questa casa sull'albero attirò comunque l'attenzione dei soldati della DDR, che fecero diversi numerosi sopralluoghi per accertarsi che non volesse...
E anche lì volevano sgomberarlo.
Per accertarsi che non stesse progettando qualcosa oppure
o
facesse...
aiutava qualcuno, esatto, a passare da un lato all'altro. Invece no, lui voleva tanto vivere lì con la sua famiglia,
per cazzi suoi. Sì, stare esatto, fuori da ogni dinamica.
Sì.
Però dopo, una volta che cadde il muro nell'89, non era più vincolato da est, ovest, da niente. Sì. E quindi però toccava dare un indirizzo a questa strada, che ora era veramente una strada e non più una terra di nessuno. E glielo diede lui, lo chiamò Bethanien Damm numero 0.
E dobbiamo dire che anche lì quella volta gli abitanti del quartiere dimostrarono molta solidarietà e appoggio a questa persona, e lo accolsero nel suo nuovo quartiere,
sì,
in maniera molto calorosa.
Sì, anche perché ovviamente a livello burocratico volevano comunque distruggere la casa, dire no, cioè, sì, questa non è che una casa, dobbiamo dare noi il nome alla via, però...
Esatto.
Rimase lì. Rimase lì fino alla fine dei suoi giorni.
Fine dei suoi giorni. Ora vi consigliamo sia di andare sul nostro blog, quella volta appunto wordpress.com, dove c'è un articolo con tutta la storia della casa, molti dettagli e anche delle fotografie. Quindi vedete anche quest'uomo, non so voi come ve lo state immaginando, però lui era un uomo molto basso, paffutello, con questa barbona bianca, con una espressione molto simpatica. E in più, se passate da Berlino, se siete curiosi, che volete visitarla anche all'interno e saperne di più, potete contattare direttamente il figlio, che vi racconterà quindi la storia di suo padre, anche la sua storia, perché lui da piccolo è cresciuto in quella casa, e vi farà visitare sia il giardino, l'orto, sia la casa all'interno.
Sì, poi appunto, come diceva Christian sul nostro blog, trovate tutti i dettagli anche da contattare. Se
sì, i recapiti telefonici a cui chiamarlo.
Sì.
Ci ascoltiamo un pezzo ora?
Sì, dai, poi passiamo dopo all'ultimo
pezzo,
posto.
Ed è bello che questo pezzo, gli autori di questo pezzo in italiano si chiamano Le Porte. E quindi noi raccontavamo di Berlino, passare da una parte all'altra, mi servivano delle porte, degli accessi che ora fortunatamente non servono più, quindi ci ascoltiamo i Doors con Roadhouse Blues.
Siamo arrivati all'ultima tappa del nostro percorso L, Come vi dicevamo prima, saremmo passati in ciò che prima era la Berlino Est fino alla Berlino Ovest, e quindi siamo passati per la zona neutrale della Casa sull'Albero e ora entriamo ufficialmente
nella Berlino Ovest,
nell'ex Berlino Ovest, e arriviamo al Kunstram Kreuzberg. Entriamo ufficialmente nel quartiere di Kreuzberg. E che cos'è questo Kunstram Kreuzberg? È anche questo un centro culturale, è un centro di esposizioni e mostre principalmente. E però che cosa ha di particolare? Ha di particolare che la sede, l'edificio che ospita questo centro, era un ex ospedale delle diaconesse. Le diaconesse erano...
Cosa sono le diaconesse?
Le diaconesse erano le donne incaricate della cura dei malati e dei poveri nel 1800. Sì. E, infatti questo edificio è del 1847, quindi sì, proprio metà dell'Ottocento, e ancora oggi è in piedi e in ottime condizioni, perché
in
appunto
ottima salute.
È in ottima salute, tanto al punto di costruirci dentro un centro di esposizione e di mostre. E una volta che arrivate su questa via lo vedrete subito, perché c'è uno spazio verde prima, un parco abbastanza lungo, e in fondo sulla destra vedrete come prima cosa queste due torri altissime, proprio in stile edificio 800, è molto imponente, e quando entrate in questo edificio vi sentirete ancora di più immersi proprio nell'epoca ottocentesca.
Molto piccoli.
Sì, vi sentirete minuscoli perché ha soffitti immensi, veramente altissimi, ci sono molti corridoi lunghi e stretti che portano da una sala all'altra, porte di legno, insomma noi ci siamo entrati sia perché eravamo affascinati da questa struttura imponente, cioè, immaginatevi nella Berlino di oggi, quindi intorno a tutte case nuove, edifici.
Al centro di questo parco queste due colonne.
È al centro questo edificio, proprio spicca tantissimo, quindi questo ci ha molto ispirato. Quindi siamo entrati, ma anche perché avevamo letto che era appunto un centro culturale, uno spazio artistico in cui organizzano mostre però solo di un certo tipo, cioè che mettono a confronto diverse posizioni artistiche rispetto però ai processi culturali e anche sociali della contemporaneità. Quindi
esatto. Infatti quel giorno c'era questa mostra,
sì,
no?
C'era una mostra sulla questione delle case di Berlino Est che erano state abbandonate dopo la caduta del muro. E
ora che sono sfitte non abitate. E purtroppo mi ricordo che noi abbiamo seguito tutta la mostra, che era fatta comunque da alcuni video, da alcuni audio, e purtroppo noi, non conoscendo il tedesco, ci siamo persi l'80% del discorso. Però le immagini ci hanno aiutato molto a capire. Però la cosa figa che ci aveva colpito, che alla fine i promotori di questa mostra invitavano a fare una riflessione su questi posti abbandonati e posti occupati, che erano come copi in procinto di essere sgomberati, e la mostra muoveva un'accusa contro la città di Berlino, accusandoli di questa gentrificazione e questa riqualificazione. Quindi questa cosa qua, almeno a me personalmente, mi ha abbastanza commosso e scioccato.
Sì, anche perché noi abbiamo detto, cioè, se i cittadini di Berlino, comunque Berlino è una città che pullula di centri abbandonati e occupati, quindi che continuano ad essere occupati, è veramente pieno.
E la
di
cosa bella è che gli abitanti vogliono convivere con questi posti, cioè esatto, non convivere, vogliono vivere insieme a loro.
Lottano perché continuano ad esistere.
E organizzano addirittura una mostra per muovere questa accusa.
Abbiamo pensato all'Italia, abbiamo detto, insomma.
Da questo punto di vista forse stanno un pochino un passo più avanti di noi.
Anche due o tre.
Fuori dalla struttura è molto bello perché c'è un parco molto gigante dove, appunto, come diciamo all'inizio, vi potete rilassare, potete fare un picnic. E mi ricordo che quando ci andai io mi aveva colpito perché ci sono andato diverse volte perché mi piaceva un sacco questo posto, quindi facevo sempre il giro con la mia bicicletta, questo percorso ad L, quindi passavo da Copi, poi passavo dalla Casa sull'Albero, la guardavo e poi arrivavo al parco. Ed era sempre bello perché una volta mi ricordo che beccai dei giocolieri che si esercitavano, altre volte c'erano dei ragazzi che suonavano, e addirittura nell'ultimo periodo, a causa Covid, c'era il coro, non so di un conservatorio, non so di cos'era, però che si stava esercitando. Quindi io mi ricordo che ero lì, io che mi bevo la mia birretta, altre persone che facevano il loro picnic, bambini, cani, e poi c'erano i ragazzi e le ragazze che si esercitavano nel canto.
Sì.
E tutto questo tutti insieme.
E con, cioè, sullo sfondo questa struttura gigantesca.
Esatto.
Quindi...
sì, quindi era bello perché all'interno potevi... farti questo tour di, per, ad esempio, quando siamo andati noi, che c'era questa mostra contro la gentrificazione, quindi quelli che promuovevano il riappropriare degli spazi, la ridare vita degli spazi, e fuori c'era gente che lo stava facendo, stavano vivendo un parco per fare le loro attività, quindi le due cose si legavano proprio, si incastravano perfettamente.
Sì.
Che. Quindi questa passeggiata in realtà finisce qui. Noi in realtà abbiamo avuto questa idea di fare questa puntata L pensando alla nostra puntata di quella volta nera con l'autoradio, però mentre la scrivevamo ci siamo resi conto che in realtà è proprio figo come passeggiata per trascorrere un paio d'ore a Berlino, e quindi pensiamo anche di strutturarla per bene e proporvela anche sul nostro blog.
Sì, così poi avrete sempre sotto mano, insomma, in qualsiasi momento, anche se siete di passaggio a Berlino, tutti gli indirizzi, come raggiungere, insomma.
Esatto.
Senza dover tornare.
Sì, soprattutto il punto di partenza, come,
sì.
come dicevamo, che è essenziale. Quindi presto sul nostro blog troverete anche questa puntata L, anche con un po' di immagini, no? Che le parole insieme alle immagini si vanno a braccetto bene. e niente, quindi noi ora vi salutiamo.
Vi ringraziamo come sempre.
Vi ringraziamo a tutti e a tutte per averci ascoltato. Volevamo salutare, perché vi ricordate, la nostra quarta puntata abbiamo iniziato la fase dei saluti. Quella fase dei saluti va avanti.
Sì, continuano ad arrivarci richieste di saluti.
Richieste di saluti, e oggi i nostri saluti vanno a un caro nostro vecchio, non vecchio, un caro nostro amico, un amico, un coinquilino, Simone. Simone, meglio conosciuto come Dottor P, lo potete riconoscere se lo incontrate in giro per due tratti distintivi. Uno, ha veramente dei bei baffi. Io da quando l'ho conosciuto gli ho sempre detto: hai dei bei baffi. E due, perché è una persona con un bel sorriso che si mette a chiacchiera facilmente, quindi se voi non vedete lui vede voi.
Vi ferma e vi fa chiacchierare.
Vi ferma e vi racconterà qualche aneddoto, sicuramente sulla sua amata Sicilia, yeah. Perché è molto siciliano, giustamente.
Quindi col suo occhialino da sole, se lo
vedete. Ciao Simon. ringraziamo come sempre l'Autoradio per averci ospitato. Trovate il nostro podcast e tutti gli altri programmi e selezioni dell'Autoradio su l'autoradio.net.
Ringraziamo Gemini, il network delle radio indipendenti, e trovate anche loro sui social. A parte il loro sito gemininetwork.it, li trovate su Facebook e su Instagram.
Esatto, così come anche l'Autoradio.
Certo.
Così come anche quella volta. Così come anche Diana, come Christian, come Manu e come Virgilio.
Siamo tutti sui social.
Salutiamo. Siamo tutti sui social, può essere una cosa carina perché ci possiamo
tenere in contatto.
Ci possiamo tenere in contatto.
e quindi andiamo con l'ultimo pezzo.
Andiamo con l'ultimo pezzo. Ciao a tutti e a tutte.
On fire. Don't touch me, I'm a real live wire.